Contemporaneamente un gran numero di infrastrutture ha smesso di funzionare. Queste infrastrutture hanno riguardato principalmente grandi aziende piuttosto che servizi, diciamo, che dispositivi personali, quindi i telefoni di chiunque più o meno funzionavano ancora. Invece c'erano grossi problemi per quanto riguardava aziende anche grandi, del calibro di compagnie aeree, ma non solo, sistemi scolastici, sistemi sanitari in tutto il mondo, insomma, non qualsiasi cosa, ma una grossa fetta di servizi informatici si era bloccata, cosa che causava poi problemi a catena. Quindi facciamo un esempio: nel caso delle compagnie aeree, sono state parecchie le compagnie aeree coinvolte, anche tra i grandi nomi, assolutamente non tutte, forse nemmeno una maggioranza, ma poi questo creava problemi anche a catena. Perché? Perché magari anche interi aeroporti, ecco, si erano fermati, e magari eravate fortunati e partivate da un aeroporto che non aveva questo problema, ma dove atterravate? Perché se invece dovevate atterrare in un posto in cui questo problema c'era, c'erano delle serie possibilità che tutto fosse fermo. Quindi si è visto molto l'effetto rete, si è davvero potuto cogliere immediatamente che c'è un sistema di dipendenza molto forte, per cui si è rotta sì una parte grossa dell'infrastruttura, però non è che si è rotta tutto quanto ciò che collegava l'informatica, però i danni si propagano e si amplificano. Allora, andiamo a proseguire, no? Facendo un pochino di considerazioni, visto che naturalmente questo ha sollevato, no, vari generi di domande, no? Quindi tipo, ma quanto sono fragili i sistemi? E in ogni caso, chi è questa CrowdStrike di cui non avevamo sentito parlare fino al giorno prima e ora improvvisamente diventa sotto la bocca di chiunque? O altre domande perfettamente legittime. Allora, innanzitutto, chi è questa CrowdStrike? È un'azienda sicuramente molto grande che si occupa di sicurezza e che non possiamo dire che ha un ruolo da monopolista, ma sicuramente possiamo dire che ha un ruolo molto grande. È, diciamo, come dire, in termini relativi, sì, è l'azienda con il controllo più grande nel suo mercato, che è il mercato dei diciamo genericamente intesi sistemi di sicurezza. Quindi pensate a qualcosa tipo gli antivirus, ma per intere aziende o per reti, cose del genere, e più o meno siamo lì adesso, senza entrare nei dettagli. Come si tratta di un'azienda sicuramente grande, la quota di mercato, non so se l'ho già detto, è quella del 17%, stimata per la verità da loro stessi, quindi che in genere tendono anche ad andare a rialzo, poi dipende dai momenti finanziari, diciamo. Comunque prendiamolo per buono questo numero, che ci fa capire, andando a spanne, che quindi probabilmente il 17% anche delle aziende, no, come dire, in qualche modo ne è impattato. Le cose non sono sempre così semplici, perché è del tutto possibile che un'azienda si affidi, no, per sistemi diversi a soluzioni tecniche diverse, e che però magari basta il collasso di una sola di queste infrastrutture per creare problemi. E poi proviamo ad andare anche un po' nel dettaglio di che cos'è che effettivamente è successo. Allora, nel racconto di questa storia proveremo ad andare dal piccolo al grande, per così dire, nell'analisi del fenomeno. Innanzitutto, la prima osservazione che salta agli occhi di chiunque abbia lavorato nell'informatica è che il problema è successo di venerdì. Per strada c'è dell'entusiasmo, non so a cosa dovuto, ma chissà se rientra nei microfoni, sicuramente entra alle mie orecchie. Ma cerchiamo di proseguire, nonostante questa simpatica distrazione. E dicevamo, chiunque abbia lavorato nell'informatica sa che non si fanno rilasci di venerdì. È molto semplice la regola: siccome il fine settimana ovviamente è il fine settimana, e il venerdì già capita fin troppo spesso che si sia costretti a lavorare un po' troppo, fare una qualsiasi forma di grosso movimento il venerdì è un modo certo per assicurarsi delle sfighe future, che poi ti costringeranno a rimanere in ufficio tutto il giorno. Io vado a cercare di risolvere a modo mio il problema che si paventa alla finestra.
Non basta tenere soltanto occhi aperti per buttare giù un sorso di caffè. Fuori fa caldo e chissà se dietro le serrande abbassate c'è qualcuno che ha coraggio da vendere e fa l'amore. Io sono venuto a trovarti al mare per guardarti nuotare e baciare i tuoi bambini. Io avrei voglia di sapere se ti umanissi gli ombrelloni, se stanca, se pensi a me. I tuoi amici sono un mucchio di stronzi, hanno facce da ricchi premi, bel cotillon. Vestito come in città, il caldo picchia in testa e al cuore, scioglie gli affetti e forse li fa cambiare. L'autostrada è una macchia d'olio, l'autostrada è una serpe che striscia, o è soltanto un miraggio sulla via di casa. Steso su un divano di pelle con la radio che urla buone vacanze, poi un pensiero esplode, sono chiuse le fabbriche.
Fare caldo, in effetti fa caldo e ancor più ora che abbiamo dovuto chiudere la finestra per ridurre il rumore e noi cerchiamo di proseguire la puntata in cui stiamo parlando del fenomeno CrowdStrike, cioè dell'incidente che c'è stato. Vabbè, quindi insomma una nota scherzosa, ma io penso che sia la prima cosa che chiunque abbia lavorato nell'informatica ha pensato, appunto. Non si fa niente di venerdì, ma magari chissà chi si occupa di incident response, come lo chiamano, su tematiche di sicurezza scavalca persino queste elementari regole di buonsenso. Venendo un po' a noi, qual è stato il bug specifico, cioè che cos'è che è successo? Beh, dunque, innanzitutto dobbiamo ricordarci che i sistemi di sicurezza, diciamo, pensiamo agli antivirus, con cui magari si ha un pochino più di esperienza, sono sempre dei sistemi che per definizione richiedono enormi privilegi, sono sostanzialmente una parte del sistema operativo, o come se lo fossero. Di conseguenza, quando parliamo di un aggiornamento di uno di questi sistemi, dobbiamo pensare che è qualcosa che ha lo stesso potenziale di creare problemi o anche di creare miglioramenti, naturalmente, che è dato invece dal da aggiornare il sistema operativo. Quindi non si tratta di un semplice programmino aggiuntivo. Ecco, e questo sistema, quindi, che cosa va a fare in pratica? Beh, tipicamente va a cambiare dei file di sistema, dei file appunto che hanno funzionalità critiche. Nel caso specifico il problema è che andava a cambiarlo, sì, ma con una versione difettosa che causava il crash pressoché istantaneo dei sistemi operativi praticamente qualsiasi. Cioè gli unici casi su cui non creava problemi erano su Windows 7, che è un sistema però che ha già raggiunto il fine vita, l'end of life, già da qualche anno, e anche su Windows 8 Release 2, che però anche quello è un sistema che ha raggiunto il fine vita. Quindi in teoria almeno, come dire, chiunque è particolarmente attento alla sicurezza, allora non avrebbe dovuto usare quei sistemi. Quindi poi vabbè, loro gli aggiornamenti li facevano lo stesso, però vero, c'è da aspettarsi che non troppi di questi sistemi girassero su Windows 7 o su Windows 8, ma su tutto il resto il sistema crashava, portando al cosiddetto blue screen of death, che è una che è un modo che hanno i sistemi Microsoft da sempre di segnalare i problemi critici. E devo dire anche carino il fatto, per certi versi, che lo abbiano mantenuto invariato nel tempo, cioè i sistemi Windows, se non sbaglio già forse anche dal 3.1 nella mia memoria, ma potrei sbagliarmi, in caso di errore mostrava una schermata blu con scritte bianche, e le scritte coerentemente, no, con il tempo di allora, erano un po', diciamo, con un font molto squadrettato, così come quel blu era un blu purissimo che poteva bruciare i tuoi occhi per quanto era vivido, mentre ora il blu è un blu un po' più profondo e la tipografia è nettamente migliorata, ma il concetto rimane lo stesso, che quando Windows mostra una grande schermata blu con delle scritte, tendenzialmente vuol dire che c'è stato un errore grave, per cui in genere bisogna riavviare. E quindi, riavviando il sistema, il problema si risolve? Assolutamente no, altrimenti era facile, o meglio, in alcune schermate cosiddette blue screen of death, quindi la schermata blu della morte, il sistema può anche capitare che si risolva, ma non in questo caso. Il sistema non faceva altro che ripartire a catena, rompendosi sempre. Cioè, c'era un'eccezione: i sistemi Azure avevano questa cosa per cui se li facevi ripartire un po' di volte, tipo lo facevi riavviare 10-15 volte e poi ripartivano, che secondo me è veramente una scena da Fonzi, ma è veramente uno stereotipo sui sistemi Windows, ma tant'è, in quel caso si risolveva. Però erano un caso assolutamente minore, quindi ok, buono per chi aveva quel tipo di sistema lì, perché riavviare 10 volte alla fine non crea particolarmente fatica, ma per chiunque altro invece i problemi erano parecchio più gravi. Quindi il sistema crashava subito e dopo non faceva nient'altro che ripartire. Ora, come si poteva risolvere il problema? La soluzione in realtà era anche semplice, nel senso, sia perché ovviamente CrowdStrike dopo se n'è accorta e ha rilasciato una correzione, se non che per installare la correzione devi prima far partire il computer, cosa che evidentemente non stai riuscendo a fare, che è proprio il problema. Allora, quello che puoi fare è farlo partire in modalità provvisoria, poi devi trovare un file specifico che ha un certo nome, lo cancelli, riavvi il computer e a quel punto il sistema dovrebbe partire. Questo è quello che dicevano. Quindi in realtà le operazioni di risoluzione in realtà erano anche facili, non si trattava di qualcosa di impossibile da fare. Il problema è che erano operazioni di risoluzione che prevedevano l'accesso fisico ai sistemi, e questo è qualcosa di molto molto complesso da fare in alcuni casi, perché stiamo parlando di aziende che hanno magari sistemi, hanno moltissimi computer, li gestiscono in posti diversi, e alcuni dei sistemi che hanno problemi non sono nemmeno soltanto i server, ma sono anche le workstation, che quindi mentre i server sono un po' più concentrati e tendenzialmente presidiati da personale competente, sufficientemente competente per fare questa operazione quantomeno, cioè comunque poi per fare questa operazione su 10.000 computer sempre faticoso è, però è qualche cosa che si può fare nell'ordine di magari alcune ore. Mentre invece il problema era anche che, cioè, i guasti sono durati molto più a lungo di così. I problemi si verificavano anche su delle workstation, in cui che sono un caso complesso da gestire per tutte quante le aziende, le organizzazioni in generale. Perché? Perché il portatile del dipendente, spesso il dipendente se lo porta a casa, magari lavora anche da casa, e l'idea è che quando ci sono dei problemi poi va dal sistemista, no? Quindi no, c'è l'ufficio della sistemista, tu vai lì se hai dei problemi e quello piano piano te li risolve, però nessuno è pronto a reggere il carico del tutti i portatili si sono fermati, ok? Questo è qualcosa di semplicemente fuori scala. In genere un gruppo, no, come dire, si dimensiona, no, il suo team di supporto per la possibilità di fare manutenzioni che però avvengono in maniera progressiva, coordinata, e l'idea, no, oppure se c'è un guasto, perché in realtà no, perché potrebbe succedere, no, un dipendente gli casca il portatile nella vasca, si rompe, ora va riparato, va smontato, cose del genere, e vabbè, può capitare, ma non lo faranno tutti quanti contemporaneamente. Invece qui il guasto si presentava per tutti quanti contemporaneamente, il che era un problema molto molto grande. Ora, quello che viene da chiedersi immediatamente è come ha fatto un bug del genere ad arrivare. Rispondiamo prima da un punto di vista tecnico, cioè come mai un bug si è presentato in maniera molto, molto coordinata a tutti quanti insieme. Il motivo è per gli aggiornamenti, cioè il sistema ha proceduto ad un aggiornamento automatico e siccome l'aggiornamento era in realtà buggato, questo ha creato un bug che è apparso in simultanea su ogni sistema. Torneremo a parlare di questo tema di automatismo degli aggiornamenti nel corso di questo approfondimento, ma per adesso rimaniamo sulla fase ancora prima, cioè ancora prima del tema se l'aggiornamento dovrebbe essere automatico, non automatico, fatto come. C'è da chiedersi come faccia un bug del genere ad arrivare, perché è semplicemente impensabile che aziende di questo calibro non hanno dei processi di testing molto strutturati. È semplicemente impensabile, perché altrimenti questi problemi capiterebbero molto più spesso. Cioè il testing serve diciamo, se non fai testing accurati, queste cose capitano in continuazione. Quindi assumiamo che facciano testing accurati, ma come mai? Evidentemente gli è scappato. La domanda è, penso, interessante, perché in genere quando qualche cosa scappa al testing è perché tipicamente le condizioni di test non rispecchiano poi davvero la realtà concreta. Questo può avvenire, diciamo, per due motivi principali. Un motivo principale può essere che la realtà può essere molto più variegata e magari, che ne so, supponiamo che voi c'è un aggiornamento che crea un bug che capita solamente se, per esempio, la rete wifi a cui vi state connettendo inizia con la lettera Q. Un bug stranissimo, questo bug è molto difficile che lo trovano in condizione di testing, perché non gli sarebbe mai venuto in mente di testare una cosa del genere. Magari questo caso che ho detto è particolarmente irrealistico, ma magari capitano dei bug che si verificano solo su specifici hardware, per esempio, e magari non vengono utilizzati quegli hardware nel testing. Oppure possono capitare dei bug che si presentano solamente per specifiche magari lingue, per specifiche, ma o magari che si verificano dopo moltissimo tempo, quindi un bug che si verificherebbe anche in condizioni di testing, ma i test non sono abbastanza accurati. Questo tipo di problemi possono capitare, quindi il punto è: testare ogni cosa è impossibile, e quindi i test naturalmente devono sempre andare un po' al ribasso. Questo può avvenire anche perché alle volte, per motivi, diciamo, di semplicità, diciamo di processo industriale, se vogliamo metterla così, si ricorre anche a delle simulazioni dei test. Un esempio da questo punto di vista può avvenirci se non avete familiarità con i processi di test informatico, che sono sempre un po', diciamo, surrogati. Potreste aver invece, no, saputo della famosa vicenda dei test quelli per cui divenne famosa la Volkswagen, anche se faceva quello che facevano anche tutte le altre case automobilistiche, ovvero falsare i test sull'inquinamento. Ma al di là, ecco, di questa cosa della truffa, potreste quindi aver sentito di come funzionano i test. Beh, funzionano che praticamente collegano la centralina elettronica della macchina ad un computerino che gli dice: vai, accelera, frena, riparti, vai a questa velocità, il tutto magari senza nemmeno metterla su pista, no? Magari la fanno stare sospesa su un ponte, no? E quella, cioè, accelera e frena, ma nel senso le ruote girano a vuoto magari, oppure su dei rulli, no? Magari il sistema è un sistema simulato, perché se per ogni test dovessero prendere un pilota, questo costerebbe un sacco di soldi, i test potrebbero non essere tutti quanti uguali, sarebbe più complicato fare le prove, e quindi il sistema viene un po' surrogato. Ecco, questo è molto comune nell'informatica, si utilizzano sia tecnologie, diciamo, di testing unitario, per cui tu magari non testi il programma tutto insieme, ma testi solamente alcune funzioni specifiche, o magari si fa anche un test complessivo, ma magari soltanto su macchina virtuale, che non è proprio uguale al testarlo su un computer vero. Ma poi magari invece fanno anche, questo dico in generale, ho enumerato una serie di problemi che possono capitare. Ora, questo a volte può spiegare come mai degli aggiornamenti introducono dei bug grandi, ma io credo non basta a spiegare quello che è avvenuto in questo weekend, perché quello che è avvenuto è semplicemente troppo grave. Cioè il problema si presenta su ogni sistema Windows subito, e questo è il tipo di problemi che viene scoperto molto facilmente, no? Penso sia intuitivo capire che la perdita di gas è infida come problema, perché contemporaneamente può avere effetti catastrofici, perché può causare esplosioni, e mentre avviene non te ne accorgi, ok? Mentre magari altri tipi di paradossalmente, no, se ci avete un blackout dentro casa, ma ve ne accorgete subito che andrà via la luce, non è che ci mettere tanto a capirlo. Invece altre cose possono sfuggire all'attenzione. Questa non sembra il tipo di problema che sfugge all'attenzione, e quindi ritorniamo alla domanda: e quindi come hanno fatto a non accorgersene? Quello che secondo me, ma è una speculazione che mi sono fatto, no, anche andandomi a leggere più o meno qualsiasi cosa che sarà scritta su internet sull'argomento, a me viene a dire che l'unico modo in cui una cosa del genere può succedere è che nel processo di rilascio sia stata presa una qualche forma di scorciatoia. Quindi che sì, i test sono stati fatti, ma magari, che ne so, a volte capita che dopo i test ci si accorge di un problema, si fa una correzione del problema e a quel punto ci si chiede: dovremmo ricominciare a testare da capo? E naturalmente la fretta può invitare a non ricominciare a testare da capo, e a volte la fretta è cattiva consigliera. Questo potrebbe essere, no, uno dei modi che si è seguito. Quindi un processo di testing che è pure esistente, probabilmente esiste ed è solido, ma che evidentemente non è stato applicato proprio sempre. Questo potrebbe essere una delle spiegazioni, quindi un modo un pochino lasco di affrontare il tema del testing. E poi torniamo al tema a cui avevamo alluso un pochino prima, cioè il fatto che, ok, quindi com'è andata? C'erano delle persone che stavano facendo un nuovo rilascio per, diciamo, affrontare per esempio, non so, un nuovo attacco di rete in circolazione, e quindi loro ti mandano l'aggiornamento che migliora le tue capacità difensive, per così dire. Benissimo, notano il problema, o meglio notano il problema di sicurezza, scrivono del codice, da qualche parte fanno un errore e non se ne rendono conto e sono pronti per rinviare l'aggiornamento. A questo punto ci sono due domande che viene da farsi. Una, la prima osservazione è: in un tempo in cui gli aggiornamenti non erano automatici, non sarebbe assolutamente successo niente del genere, perché probabilmente come sarebbe andata? Che magari gli aggiornamenti erano anche, diciamo, automatizzati nelle forme, no? Quindi magari resi molto semplici, meccanizzati, ma ti appariva una finestrella in cui tu ti si proponeva un aggiornamento, tu potevi cliccare di sì come di no. Se cliccavi di sì, andavi ad aggiornare e quindi poi avevi un problema. A questo punto verosimilmente iniziavano ad arrivare segnalazioni a CrowdStrike, che magari nel giro di poche ore avrebbe corretto il problema, minimizzando quindi l'ampiezza del fenomeno. Quindi stesso bug, ma se è meno diffuso alla fine è meno un problema. Quindi l'aggiornamento automatico è male o è bene? Beh, sicuramente l'aggiornamento automatico alle sue contraddizioni, non c'è dubbio, crea anche delle dinamiche di obsolescenza del software sempre più forti, perché sostanzialmente fa perdere di vista il fatto, come dire, l'obiettivo della retrocompatibilità, che invece è un obiettivo che ha dei vantaggi importanti dal punto di vista, come dire, dal punto di vista sociale, in un certo senso, della tecnologia, cioè aiuta a creare tecnologia che sia meno costruita in maniera centralizzata. Però adesso su questo non entro troppo nei dettagli, e però, diciamo, faccio notare che però gli aggiornamenti automatici sono anche quella cosa che fa sì che per esempio molti smartphone abbiano dei browser sempre aggiornati, e questo rende più difficile per esempio lo sviluppo di malware, che comunque vengono sviluppati, ma ha permesso di far sì che questo tipo di attacchi ora costino molto di più di quanto costavano prima, e quindi siano comunque un po' meno diffusi di quanto erano diffusi prima. È quel sistema che comunque permette anche dei miglioramenti all'accessibilità rispetto a quanto si poteva fare un tempo e cose del genere. Quindi gli aggiornamenti automatici io non direi che sono una cosa del tutto negativa. È evidente però che gli aggiornamenti automatici, come in molto casi fanno le cose automatizzate, possono automatizzare e quindi espandere anche i fallimenti, e questo sicuramente è un problema. Va detto che è un problema che però in realtà lo stato dell'arte tecnologico già ha trovato la soluzione al riguardo, o almeno una strategia che migliora di molto la situazione, che sono le tecniche cosiddette di phased rollout. Cioè, come funzionano questo tipo di tecniche? Beh, l'idea è ok che io rilascio l'aggiornamento automatico, ma chi lo dice che devono aggiornare tutti quanti nello stesso momento? Io potrei tranquillamente fare un aggiornamento e in qualche maniera lo fa, inizia a farlo 0,1% della mia base di utenti, ok? No? E poi mano a mano vado avanti e allargo sempre di più il numero di utenti che si prende quell'aggiornamento. Voi capite che un meccanismo del genere, e magari in tutto ciò ci posso anche integrare dei meccanismi di telemetria che mi dicono se la cosa sta andando bene, ok? Quindi non soltanto io procedo in maniera graduale, ma magari non mi metto nemmeno ad aspettare che qualcuno mi chiami per segnalare un problema e a quel punto io tirerò la leva di emergenza che blocca il rilascio dell'aggiornamento. No, io posso anche automatizzare la questione e dire, per esempio, io faccio partire l'aggiornamento a una piccola percentuale di utenti, dopodiché da quegli utenti gli chiedo dei feedback in maniera automatizata, no? In modo che in un qualche modo probabilmente sono in grado di raccogliere dati e capire se l'aggiornamento è andato a buon fine, e solo se quello è andato a buon fine io procedo e vado avanti. Questo tipo di tecniche è molto utilizzato per esempio nelle infrastrutture server, con quello che si chiama il blue green deployment, in cui per esempio, no, quando immaginate, no, il momento in cui prendete un grande servizio, diciamo Facebook, sicuramente Facebook non ha sempre lo stesso codice, ok? Perché quando, no, per esempio, cambia il famoso algoritmo, ma anche quando cambiano cose molto più piccole, quando correggono un'icona, un piccolo bug, beh, necessariamente devono mettere una versione e toglierne una vecchia, no? E naturalmente a volte ci sono aggiornamenti più piccoli, a volte sono aggiornamenti più grandi. Ecco, quando capitano gli aggiornamenti, delle tecniche che molti grandi sistemi usano è quello che, siccome hanno, diciamo, dei sistemi molto larghi, no, che magari girano su migliaia di server, quello che fanno è non sostituirli tutti quanti in blocco, ma sostituirli un po' per volta. Quindi, no, aggiornano la versione di un sistema, ci mandano una piccola parte di traffico, vedono come sta andando, la tengono d'occhio, e mano a mano questo aggiornamento inizia a prendere piede anche altrove. Probabilmente CrowdStrike non impiegava tecniche del genere, quindi da questo punto di vista qui c'era proprio un problema tecnologico. C'erano delle tecniche che erano a loro disposizione, perché non sono particolarmente complesse da effettuare, e che però loro non stavano utilizzando, e questo ha amplificato di molto il problema. Avrebbero potuto scoprire il problema molto più in fretta. Mi prendo un po' di riposo per la mia gola e anche per la vostra voce con un po' di musica, e poi riprendiamo sempre parlando di CrowdStrike.
Bas bas sir, ye jo dil ki baat thi na, wo dil mein nahi chipk rahi. Maine America mein ek band bana di, The Commoners, aur unka jo gana hai na Suicide Bomb Cap, wo to job buster hai saath hi pura job buster. और ये अंग्रेजों को नहीं मालूम है कि ये सॉन्ग उनके तबाही है यार. Take this shot. When Matthew wrote up,
I tried to put my case to the top of Al-Qaeda, but they wouldn't have any man left to stick. The Afghans fought off from invading the shit. So where do I run? What do I do? Got a check for martyrdom to pay for my dues. Freedom fret chassis are popping all over, but they choose the wrong targets and jumbled up borders. My red mercury silver can, before they put a swoosh on Hung Sam, before the dollars and a coke we trust. Terror alert fogs not broken bust. It's in you and you without it's in you and you without drop that two still bonds you masturbate with and get your whiffles out my drunk I dunk. Oh, suicide bomb the gap. Suicide bomb the gap.
Proseguiamo con il nostro approfondimento sull'incidente CrowdStrike che è partito venerdì ma è durato ben più di così e abbiamo parlato appunto degli aggiornamenti e del modo in cui questi vengono diciamo diffusi e che può essere più o meno graduale e nel caso in questione non lo è stato affatto, cosa che ha amplificato assolutamente i problemi. Però dopodiché l'altro grande tema è il fatto di chiedersi come dire, è una questione anche di numeri, cioè se questo sistema fosse stato meno utilizzato e quindi più in generale se il sistema fosse meno accentrato nelle mani di poche piattaforme, allora quando ci sono dei problemi questi problemi sarebbero meno gravi. Questo sicuramente è un ragionamento che ha la sua parte di verità, è un ragionamento importante tra l'altro non solamente per questi aspetti ma perché l'oligopolio evidentemente rafforza delle dinamiche di potere ha fatto che sono sicuramente positive che non sono sicuramente positive nella nostra società e questo è diciamo quello con cui viviamo, per cui alla fine i sistemi operativi non sono molti, operativi usati in ambito diciamo più professionale sono ancora di meno e all'interno di questi di nuovo le piattaforme anche non sono poi tante. Poi se pensiamo che per esempio uno dei rivali di Kaspersky di CrowdStrike è Kaspersky per l'appunto che è stato appena bannato dagli Stati Uniti e naturalmente molti di questi sistemi di queste aziende dell'informatica sono basate negli Stati Uniti, questo ci dà anche un'idea di come questo mondo si restringe ancora di più. Ma ecco, al di là di questo, ci viene da chiedersi il tema dell'oligopolio, che sicuramente esiste, quanto è stato rilevante e in che direzione? Cioè, un sistema, o anche messa in altri termini, un sistema meno accentrato, quanto sarebbe meglio? E qui la domanda diventa difficile a cui rispondere, perché in generale, se è chiaro che un sistema in cui le ditte principali non sono 5 ma sono magari 50 e quindi con quote più basse di mercato, naturalmente poi in caso di fallimenti fallisce un po' meno roba, questo è chiaro, però dobbiamo anche ricordarci che della semplice matematica ci dice, e l'esperienza ci conferma, che non potrà che avere un maggior numero di fallimenti. È vero che li avrà, quando ci saranno, saranno meno gravi, però non potranno che essere di più. Quindi, se pensiamo ad un insieme, no, indipendente di problemi, pensiamo agli impianti elettrici delle nostre case, no? Ci sono, no, in Italia milioni di case, gli impianti elettrici grosso modo sono indipendenti, se non per rarissimi casi gestiti in maniera indipendente, e ovviamente, no, c'è sempre in ogni dato momento c'è una casa in cui l'impianto elettrico è a guasto, c'è un problema che va risolto. Naturalmente la cosa non è particolarmente grave, perché se si rompe l'impianto elettrico soltanto a te e non anche a tutte le persone intorno a te, più o meno, no, una soluzione la puoi trovare. Se hai, per esempio, assoluta necessità di fare, di asciugarti i capelli, no, con l'asciugacapelli, puoi andare dal tuo vicino di casa a chiedergli questo favore, no? O qualsiasi altra operazione del genere può essere fatta. Mentre quando capita un blackout, lo abbiamo visto qualche decina di anni fa, quando è capitato un grosso blackout sulla rete italiana e non solo, i problemi diventano davvero giganteschi, perché non c'è, no, non c'è nessun modo con cui puoi girare intorno al problema che si è creato. Però ne capiterebbero un numero maggiore. Ora, penso che una buona parte della questione sia capire quanto piccoli fallimenti possano avere grandi effetti, perché in un caso come quello degli impianti elettrici, che sono tutti quanti sostanzialmente isolati, se fallisce il tuo è abbastanza ovvio che puoi andare da quello a fianco, ok? Quindi, e così anche, supponiamo magari anche che fallisca qualcosa di grosso, quindi magari un impianto elettrico di un intero ospedale, questo sicuramente creerà dei problemi molto gravi, ma non paralizzerà un intero sistema ospedale, perché se il sistema ha un pochino di margine in più, che con i chiari di luna che corrono non è affatto detto, ma auspicando che ci sia un pochino di tolleranza in più, a quel punto le ambulanze potrebbero andare nella direzione dell'ospedale più vicino, che però ha l'impianto elettrico funzionante, invece di andare che di là. E se ci sono, no, dei casi particolarmente urgenti, i pazienti possono anche essere trasferiti, no, qualora le macchine elettriche siano criticamente necessarie per alcune persone. Però questi qui hanno poco effetto rete, cioè più o meno gli ospedali, no, io non sono un medico, non lavoro in ospedale, ma mi posso immaginare che anche se si affidano ad alcune cose che sono centralizzate, quindi magari se ci sono alcune database centrali che se falliscono gli ospedali possono avere dei grossi problemi, però tendenzialmente poi, a parte questo, sono in grado di operare per conto loro, ok? Quindi se c'è carenza di organico da una parte, se c'è un problema di approvvigionamento con le bombole dell'ossigeno, cose del genere, in un ospedale, questo non va ad impattare a catena gli altri, se non per il fatto che inevitabilmente gli manderà tutti quanti i pazienti che prima andavano all'ospedale A, se l'ospedale A non funziona bene ora andranno dal B, questo sì, quindi creerà dei forme dei servizi ma non particolarmente gravi. Ma è un caso dell'informatica su internet, mi viene da chiedermi quanto questo sia vero. Cioè, supponiamo per esempio rimaniamo nell'esempio dell'aeroportuale, che è uno di quelli che ha avuto molta visibilità e che secondo me racconta bene la vicenda. Sono falliti i sistemi di prenotazione e gestione di molte compagnie aeree. Supponiamo ne fosse invece fallito quello di una sola compagnia aerea, ok? A quel punto che cosa succedeva? Cioè quanto era meglio? Un pochino probabilmente era meglio, per esempio, perché gli aeroporti avrebbero avuto vita un po' più semplice nel gestire le code di passeggeri, perché chiaramente un conto è quando vi trovate 1000 passeggeri che hanno il volo posticipato di 24 ore e devono dormire in aeroporto, questo diventa un grosso problema, ma un altro conto è se ne avete 10.000. no, anche, no, come dire, gli alberghi della zona iniziano a riempirsi, no? Anche uno dice, no, va bene, ma gli paghiamo l'albergo, sì, ma dopo un po' sono pieni gli alberghi, gli mandiamo le brandine, va bene, ma servono tante brandine, e quindi i problemi effettivamente scalano molto di dimensione e creano più problemi. Rimanendo più nello specifico di internet, mi viene da chiedere se questo è vero, cioè in generale, laddove ci sia molto effetto rete, un guasto parziale ha il potenziale di propagarsi a catena. Quindi se manteniamo, come dire, mi sembra che questo incidente abbia mostrato che ci sono dei sistemi di dipendenza molto forti, più probabilmente di quanto sarebbe opportuno. Cioè i sistemi non sono, per dire una parola molto in voga in questo momento ma usata spesso a sproposito, i sistemi non sono resilienti. Quando dico resiliente non intendo dire tipo resistenza, però con una parola che ora va più di moda, ma intendo la capacità di un sistema di funzionare in maniera degradata ma comunque di non propagare le condizioni di guasto. Ok, un tipico esempio di questo, almeno nella mia testa, sono le macchine che possono funzionare oppure no quando una ruota si rompe, no? Quindi per esempio i camion, le ruote gemellari, che fanno sì che se una ruota si rompe, si buca ma anche esplode, sono in grado di andare avanti, naturalmente con ridotte prestazioni, ma comunque di proseguire, mentre invece, no, per esempio una tipica automobile, in molti casi, tranne quelle che hanno dei sistemi di sospensione particolari, quando se per esempio ci rubano una sola gomma, ma anche se buca una sola gomma, sostanzialmente non andiamo da nessuna parte, cioè servono tutte e quattro le ruote. Quindi il guasto, per un guasto piccolo come la scomparsa di una ruota, si trasforma, no, nel inutilizzabilità dell'intero veicolo. Ecco, mi pare che questo sia un po' quello che stava succedendo, perché stento a credere, no, che davvero così tanti sistemi siano collassati interamente, ma magari in molti casi bastavano dei sistemi dei collassi parziali per fermare il sistema. Per esempio, immaginate che voi avete un'azienda in cui CrowdStrike non lo utilizzate affatto, ma per la vostra soluzione di backup invece vi appoggiate magari ad un'altra azienda che vi offre solamente il servizio di storage per il backup, magari quell'azienda utilizza CrowdStrike, quindi è ferma, e a questo punto voi potreste voler scegliere se avete delle politiche sui backup molto prudenti, che se i backup non funzionano, allora i sistemi anche vanno fermati, che è di principio anche un'idea positiva, prudente, sicuramente, che però vuol dire che quando il sistema di backup si ferma, tutto si ferma, e questo naturalmente è un inconveniente piuttosto grande. Quindi tantissimo effetto rete, e questo mi pare, come dire, ci sono comunque ancora molti motivi per volere un mondo con meno oligopoli, con meno strapotere di grandi aziende, ma la mia impressione è che il motivo della riduzione di questo tipo di problemi non sia un motivo particolarmente convincente. Cioè, affinché la riduzione degli oligopoli davvero si trasformi nella riduzione di gravità degli incidenti quando capitano, c'è bisogno di ripensare la rete in una maniera che sia più tollerante ai guasti. E il sistema che abbiamo, proprio perché l'infrastruttura di internet complessivamente, nel suo complesso, poi non parlo delle condizioni che possono essere più o meno vantaggiose, per molte persone non lo sono, di accesso ad internet, ma il sistema internet complessivamente è un sistema molto robusto, cioè un sistema in cui siamo ormai abituati a pensare che se un sito non carica sul nostro telefono abbiamo un problema noi. Cioè pensare che davvero quando abbiamo un problema il lato sia su un server di internet, in genere è il decimo pensiero che facciamo. Prima c'è tipo non mi funziona la rete, poi mi hanno censurato, poi l'aggiornamento mi ha rotto le cose, poi è che ieri ho cambiato le impostazioni e quindi per quello ora non funziona più niente, e solo dopo arriva ma forse che il sistema è rotto davvero. Questo ci dà l'idea di quanto siamo abituati a vivere in questo modo. E quello che si osserva socialmente, non soltanto su internet, ma lo si è visto ancora di più per la sicurezza energetica, è che chi sviluppa tecnologie che è abituato a osservare anche soltanto intorno a sé che quelle tecnologie funzionano sempre bene, tendenzialmente progetta dei sistemi che non sono adatti a funzionare in condizioni meno che ottimali. Quindi, appunto, parlando per esempio di elettricità, io avevo una lavatrice tanti anni fa che se andava via la corrente, poi quando tornava ripartiva da dove era. La lavatrice che ho ora non lo fa più, e suppongo che più o meno, se le persone all'ascolto hanno una lavatrice più recente degli ultimi 10 anni, non si sa riprendere dal fatto che la corrente vada via. E questo secondo me ci dice qualcosa, cioè ci dice che le persone che fanno queste tecnologie non hanno nemmeno messo in conto il fatto che l'energia elettrica possa mai andare via anche per breve tempo, quindi tipo non ci metto una batteria tampone o cose del genere. Questo esempio dell'energia elettrica vale per tante altre cose, quindi diciamo vale per quanto riguarda le prestazioni di internet, per cui è piuttosto chiaro che per esempio chi progetta siti internet in molti casi è gente che ha un'ottima connessione ad internet e pertanto può fare siti molto pesanti sia in termini di banda che in termini di risorse computazionali, perché sostanzialmente non vive in un mondo in cui queste risorse sono scarse. Questo quindi è un modo con cui le disuguaglianze si rinforzano nella tecnologia. Ecco, mi pare che questo valga anche per questi sistemi, che quindi anche da questo punto di vista sia necessario un cambio di paradigma. Infine, una delle cose di cui si è parlato è del grosso calo in borsa che ha avuto questa azienda. Io non mi intendo di finanza, ma mi viene da dire che siano il tipo di fenomeni abbastanza passeggeri. Perché, come dire, affinché qualche cosa perda effettivamente di valore economico, c'è bisogno che diminuiscano i suoi ricavi, ovvero quindi che questa notizia crei uno shock così grande da allontanare clienti nel futuro. Qui però non stiamo parlando di mercati particolarmente volubili, perché sono mercati in cui i clienti sono tendenzialmente gruppi grandi, quindi sono gruppi che fanno, no, magari grandi commesse e non le fanno giorno per giorno. È inevitabile che ci saranno delle ricadute, perché chiaramente la perdita di reputazione che c'è stata è grande. Però è anche chiaro che è il tipo di cose che altre aziende hanno già avuto in passato e non per questo, no, questo non è stato sufficiente a fargli perdere il posto di monopolista. Evidentemente, no, come dire, qualche cosa succederà, ma no, perché uno potrebbe vedere se questo calo in borsa è reale, questo vuol dire che ci possiamo aspettare nel futuro che CrowdStrike smetta di essere l'azienda diciamo più importante, se crediamo che lo sia, o comunque che smetta di essere tra le 5 più importanti. Ecco, questa secondo me è una pia illusione, perché la realtà è che proprio perché c'è un sistema di oligopolio queste aziende poi tendenzialmente cascano sempre in piedi. Questo l'abbiamo visto con i social network, lo abbiamo visto con i sistemi operativi, lo vediamo sicuramente anche con questi software, no? Quest'idea che poi alla fine l'economia è un risultato delle performance tecniche è, come dire, è una fede nel libero mercato senza confini. Con questo direi che di CrowdStrike abbiamo parlato abbastanza, visto che ne abbiamo parlato per 3/4 d'ora, e andrei quasi quasi a muovermi in avanti, non prima però di avervi aggiunto almeno 2 note di colore che stanno a contorno di questa notizia di CrowdStrike. Una riguarda un'azienda che si è vantata del modo con cui non sono stati colpiti da CrowdStrike, e il modo è il fatto che alcuni dei sistemi che utilizzano si basano su Windows 3.1, la versione di Windows rilasciata nel 1992, poi sostituita prima da 3.11, ma qua diciamo è stata una versione diciamo di breve durata, e poi nel 95 da Windows 95, che forse in realtà si è rilasciato nel 94, vabbè, ma poco importa. Quindi un sistema che dire obsoleto è dire pochissimo. Questa è una notizia di colore che tra l'altro va a parlare di una compagnia aerea che è la Southwest, che è stata nota nel passato per aver avuto un sacco di problemi per utilizzare dei sistemi di prenotazione obsoleti. In particolare un paio di anni fa hanno avuto dei casi in cui il loro sistema era sostanzialmente collassato e quindi diciamo nessuno poi poteva più viaggiare, e in questo caso invece l'obsolescenza l'avrebbe salvata. Ora, questa nota di colore indubbiamente fa ridere, e io mi sembra di aver capito che è vera, cioè l'ho cercato se era una bufala, mi pare di aver capito che la notizia sia vera, magari invece non lo era, ma facciamo finta che lo sia. Se anche lo fosse, cioè se anche avessero ancora qualche sistema che ancora gira su Windows 3.1, che è un caso assurdo ma non impensabile, perché comunque conosciamo casi di sistemi che tuttora si basano su tecnologie estremamente vecchie, tra poco ne citeremo qualcuna, Sicuramente non basano tutto il loro sistema su 3.1, cioè, quindi è chiaro che hanno comunque una parte della rete che gira su qualcosa di più moderno, altrimenti sarebbe impensabile pensare di avere, che ne so, il servizio clienti sul loro sito che le persone vanno a vedere. Non fai questa roba con un cluster di Windows 3.1, quindi avranno sicuramente dei sistemi anche più moderni, magari hanno anche alcune cose molto vecchie, e i sistemi più moderni non sono stati colpiti perché probabilmente non usavano CrowdStrike e usavano un'altra delle alternative. Quindi niente di incredibile, però faceva ridere. Invece è vera questa della marina tedesca, che sta rimpiazzando una tecnologia che anche loro evidentemente ritengono obsoleta, che è quella dei floppy disk da 8 pollici. I floppy disk da 8 pollici che utilizzavano su alcune delle sue navi, li rimpiazzerà, si noti, non con un altro dispositivo, quindi per esempio una pennetta USB, ma in realtà costruendo degli oggetti che emulano un floppy disk, ma in realtà sono costruiti con tecnologie più moderne. Per capire cosa sono i floppy disk da 8 pollici, ve la racconto così. Non so se avete presente il fatto che l'icona del salvataggio è ancora in molti casi l'icona di un floppy disk, che è un'icona che, come dire, è uno di quei casi, non mi ricordo la parola in questo momento, in cui c'è, come dire, un'icona che rappresentava un oggetto di uso comune nel tempo in cui si era progettata, e poi l'icona è diventata solamente un'icona, no? Per cui per esempio spesso l'icona del telefono è tuttora fatta imitando una cornetta che, diciamo, ha uno stile che già negli anni 80 iniziava a cadere in disuso, no? Però la forma del telefono canonica è rimasta quella talvolta, e così l'icona del salvataggio in molti casi è rimasta un floppy disk, ma nella maggior parte dei casi il floppy disk che vedete è il floppy disk da 3,54 pollici, un floppy disk che per esempio negli anni 90 era molto diffuso, ma anche negli anni 2000 ancora non era una tecnologia, ancora un pochino si utilizzava perché le pennette USB avevano ancora un costo molto alto quando anche c'erano. Ma il floppy da 3,54 è stato preceduto dal floppy da 5 qualcosa, che era un po' più grande ed era quello sì in effetti più morbido, perché floppy vuol dire tipo ballerino, cioè tipo nel senso di moscio. E in realtà i floppy da 3,54 non sono poi così morbidi, cioè si piegano poco, però si piegano proprio poco. Quindi vi potreste essere chiesti perché si chiamavano floppy se non erano floppy, e il motivo è che erano la versione nuova e in effetti un po' più rigida dell'oggetto precedente, che invece era morbido davvero, quello da 5 e qualcosa, che per esempio avreste potuto vedere, che ne so, sull'Amiga. Ma qui stiamo parlando dei floppy quelli ancora prima, quelli da 8 pollici, che sono quelli che sono stati creati messi in commercio nel 1971, se ricordo correttamente. Sì, esatto, mentre quelli da 5,25 erano stati messi in commercio dal 76. Quindi, insomma, parliamo di tecnologia che ha avuto il suo momento d'oro, diciamo, tra il 71 e l'80, e che è ancora utilizzato su alcune navi militari della Marina tedesca, che da questo punto di vista è in buona compagnia, perché già avevamo parlato di quanti sistemi giapponesi siano basati sui floppy disk, che hanno iniziato a deprecare solo recentemente, ma anche il sistema dei treni di San Francisco è un sistema che si basa su dei floppy disk. Quindi, come vedete, di sistemi specifici che si basano su tecnologie molto vecchie non ce n'è davvero scarsità. Bene, ora con questa divagazione basta, sono le 21:57 e noi passiamo ai Redskins.